Stati Uniti si ritirano da 66 organizzazioni internazionali. Lo stabilisce un ordine esecutivo della Casa Bianca. Nella mirino oltre 30 agenzie ONU e trattati sul clima, Donald Trump sferra un pesante attacco a cooperazione e multilateralismo. Caracas, sempre più nella stretta di Washington, il controllo degli Stati Uniti sulla Venezuela potrebbe durare anni. Lo fa sapere la Casa Bianca. Il governo di Delcy Rodriguez intanto annuncia l'apertura di un negoziato sul petrolio con l'amministrazione americana. Francia, la protesta degli agricoltori contro il Mercosur, l'accordo di libero scambio tra UE e paesi latinoamericani. Questa mattina all'alba decine di trattori sono entrati a Parigi nonostante i divieti. DDL stupro, il nuovo testo della destra rivede la definizione di consenso libero e attuale e aggiunge riconoscibile. Per le associazioni che si battono contro la violenza sulle donne si tratta di un passo indietro. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio in apertura. Come sentivate dai titoli, ci occupiamo della nuova clamorosa mossa di Donald Trump. Con un ordine esecutivo pubblicato poche ore fa sul sito della Casa Bianca, gli Stati Uniti si sono ritirati da 66 organizzazioni internazionali. È l'ennesimo evidente attacco al multilateralismo. Sentiamo il commento di Alfredo Somoza.
L'intenzione di Trump, chiaramente, con questo elenco ci fa capire chiaramente e finalmente nella sua testa è finito il multilateralismo e quindi fa quello che può fare, cioè tirarsi fuori da tutte queste istituzioni delle quali, attenzione, una parte consistente è stata costruita dalle stesse Stati Uniti. Questo è lo scheletro di quello che chiamiamo multilateralismo, no? Cioè quei luoghi dove l'umanità siede per discutere di cose importanti. Non c'è nessun tema di questo elenco che non sia importante. Entrando nel merito di questo elenco si trovano veramente alcune conferme su dei temi centrali. Quello che mi colpisce di più è l'International Panel on Climate Change, cioè l'IPCC, che è quel panel di scienziati che ha posto il punto finale sul dibattito circa la natura del cambiamento climatico in corso. Cioè, la dice lunga sul fatto che gli Stati Uniti ufficialmente escono dal percorso che sta portando al tentativo di ridurre o in qualche modo invertire il cambiamento climatico. E poi c'è l'elenco di Nazioni Unite. Quindi anche qui andare a colpire Nazioni Unite un po' al cuore, se vogliamo, su questa ragnatela di organizzazioni che Trump dice contrarie all'interesse statunitense, vuol dire che non li controllano, e sono quelle che danno senso, perché se noi, cioè chi si occupa professionalmente di diritto internazionale, ci sono le agenzie che producono il materiale sul quale si discutono i grandi temi.
E nella lista delle organizzazioni da cui ritirarsi, ben 31 sono agenzie delle Nazioni Unite, alcune delle quali erano già state oggetto di minacce, come OMS, UNESCO e UNRWA. Ad un anno dal drastico fondo dettaglio dei fondi di USAID, il nuovo documento mette uno stop immediato a finanziamenti per altre centinaia di milioni. Immediata le reazioni di ONG ed enti umanitari che parlano di decisione disastrosa per la cooperazione internazionale. Nel mirino di Trump c'è però soprattutto l'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. In studio mi ha raggiunto Sara Milanese. Sara.
Sì, buongiorno Omar. L'abbandono più clamoroso è quello al Trattato Internazionale per il Clima, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 92, firmata e ratificata sotto la presidenza di George Bush, che ha poi dato vita anche al Protocollo di Kyoto. Pesante anche l'uscita dall'IPCC, come ricordava Alfredo Somoza, il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici che riunisce scienziati da tutto il mondo e che periodicamente forniscono gli strumenti ai governi per prendere le decisioni più opportune in ambito climatico. Poi c'è l'uscita dall'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, la principale piattaforma internazionale per la transizione energetica. Non è finita, la Casa Bianca abbandona anche l'Agenzia ONU sull'acqua, quella sugli oceani, quella sullo sviluppo. Dobbiamo liberare risorse per perseguire la nostra dominanza energetica, ha dichiarato Trump. Non continueremo a spendere risorse per istituzioni irrilevanti o in conflitto con i nostri interessi. Siamo per la cooperazione quando questa è utile al nostro popolo, ha precisato in una nota il segretario di Stato Marco Rubio. Restano da chiarire come e con che tempi si realizzeranno questi ritiri, perché il documento non lo chiarisce.
Grazie a Sara Milanese. Il controllo degli Stati Uniti sulla Venezuela potrebbe durare anni. Lo ha detto al New York Times il presidente Donald Trump. Con la passare delle ore, la linea di Washington su Caracas è sempre più autoritaria. Dettiamo noi le decisioni del governo venezuelano, ha detto ieri la Casa Bianca. Poche ore dopo, la compagnia petrolifera nazionale ha annunciato l'avvio ufficiale di un negoziato con gli Stati Uniti sulla fornitura di petrolio. E andiamo negli Stati Uniti, perché i leader democratici di Camera e Senato chiedono un'indagine su quanto accaduto a Minneapolis, dove un agente dell'antimmigrazione ha sparato e ucciso la 37enne Renee Good. L'amministrazione Trump invece difende l'agente, per il presidente ha agito per legittima difesa. La ministra per la sicurezza nazionale ha parlato di un atto di terrorismo interno. Sentiamo Roberto Festa.
Renee Nicole Good è stata uccisa dagli agenti dell'ICE a Minneapolis, a meno di un chilometro da dove fu soffocato un'altra vittima della violenza poliziesca, George Lloyd. Renee Nicole aveva 37 anni, un figlio di 6 anni, e su Instagram si descrive come una poetessa, scrittrice, moglie, madre, chitarrista da schifo del Colorado. La dinamica della sua uccisione, ripresa, come avete fatto sentire, in diversi video, lascia pochi dubbi. Si vede la sua auto in mezzo alla strada, non lontano gli agenti dell'ICE stavano svolgendo un'operazione contro gli immigrati. Due agenti le si avvicinano, lei retrocede in macchina senza in nessun modo minacciarne, diciamo, l'incolumità, poi posiziona la macchina in modo da andarsene, arriva un terzo poliziotto, le spara 3 colpi di pistola alla testa, uccidendola. Nonostante il filmato sia molto chiaro, sia incontrovertibile, Donald Trump dice che gli agenti hanno agito per legittima difesa. Christine Noem, segretaria della sicurezza nazionale, spiega che la donna uccisa si è resa responsabile di un atto di terrorismo nazionale domestico. Sono commenti che hanno fatto andare su tutte le furie le autorità locali. Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, definisce le parole di Trump stronzate. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, chiede di non credere a quello che dice il governo, ma implora la popolazione, dice: non lasciatevi andare a violenze. Il Minnesota è al centro di un'azione repressiva da parte delle autorità federali. Qui c'è stata una truffa da parte della comunità somala. Trump ha definito i somali spazzatura e ha fatto partire la caccia al migrante. Quindi rastrellamenti, insulti, arresti, terrore, morti, appunto, è un altro giorno nell'America di Donald Trump.
La protesta degli agricoltori francesi contro il Mercosur, l'accordo commerciale di libero scambio fra Unione Europea e i paesi latinoamericani. Questa mattina all'alba decine di trattori sono riusciti ad entrare a Parigi nonostante i divieti e hanno raggiunto e occupato alcuni luoghi simbolici della capitale francese. Sentiamo il servizio da Parigi.
On ne crèvera pas en silence, letteralmente non creperemo in silenzio. Un grido di rivolta che ha il sapore amaro della disperazione, scritto lettere cubitali sullo striscione dispiegato dagli agricoltori della Coordination Rurale, il secondo sindacato agricolo francese, che da questa mattina manifestano a Parigi davanti alla cancellata dell'Assemblea Nazionale. Malgrado la neve, il maltempo, le temperature negative e soprattutto i blocchi e i controlli di polizia, più di un centinaio di trattori, in provenienza soprattutto dal sud-ovest della Francia, da un mese epicentro della protesta contadina, sono riusciti nella notte ad entrare nel centro di Parigi, riuscendo ad occupare alcuni luoghi emblematici della capitale, come la Piazza delle Tuiles attorno all'Arco di Trionfo o appunto il Sagrato del Parlamento. La protesta, animata dai due sindacati che difendono i piccoli agricoltori, anche se su basi ideologiche opposte, nazionalista la coordinazione Nation Rurale Altermondialista, la Confédération Paysanne, cominciata più di un mese fa contro l'abbattimento integrale delle mandrie contaminate dalla dermatite nodulare bovina, si è estesa all'opposizione agli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur che l'Unione Europea si appresta a firmare lunedì prossimo, o ancora alla riforma a venire della PAC, la politica agricola comune, che prevede tagli ai sussidi per oltre 80 miliardi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Nella notte la Russia ha attaccato l'Ucraina con un centinaio di droni, quasi 80 sono stati abbattuti nel mirino dell'aviazione di Mosca, le infrastrutture energetiche, più di un milione di famiglie nella regione di Dnipro sono rimaste senza acqua ed elettricità, blackout sono in corso anche nella regione di Zaporizhia, si registrano problemi anche nel traffico ferroviario. Mosca da parte sua riferisce di aver distrutto quasi 70 droni ucraini sparati su varie regioni russe e di aver conquistato un altro insediamento nella regione di Dnipro. E veniamo ora alla politica italiana. In Commissione Giustizia del Senato è arrivato il nuovo testo del disegno di legge per inserire nel codice penale il principio del consenso nella definizione di violenza sessuale. Nella nuova formulazione della destra, il consenso della donna non dovrà essere solo libero e attuale, ma dovrà anche essere riconoscibile. Diverse associazioni che si battono contro la violenza sulle donne giudicano la modifica un preoccupante passo indietro. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Il consenso libero e attuale potrebbe diventare un consenso riconoscibile, quindi non più libero, ma condizionato da un riconoscimento che deve essere stabilito da un giudice in base al contesto nel quale lo stupro e la violenza avvengono. Questa è la versione rivista dalla destra, in particolare dalla Presidente della Commissione Giustizia Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, che ora potrebbe diventare la base di un nuovo disegno di legge, dopo che la stessa Lega aveva fatto fallire il precedente, quello dove il consenso della donna al rapporto sessuale doveva essere libero e attuale, altrimenti si sarebbe configurata una violenza. La Lega aveva affermato tutto, sconfessando la stessa Presidente del Consiglio, la quale, secondo il racconto di Elly Schlein, aveva assicurato l'approvazione del disegno di legge, sancendo la promessa con una stretta di mano alla segretaria del PD. Ora arriva questa modifica al testo che Giulia Bongiorno vuole portare in aula presto, già a febbraio, ma che non convince per prime le associazioni che si occupano di violenza contro le donne, quelle realtà che hanno a che fare con gli ostacoli e la diffidenza che le donne devono affrontare non solo per denunciare ma anche dopo nelle aule del tribunale. Un passo indietro denunciano, perché il rischio è che sia la stessa vittima a dover dimostrare e provare che quel consenso non era riconoscibile, che il contesto non favoriva il rapporto, tante condizioni da provare, da verificare per arrivare a riconoscere che quel no era un no, come poteva essere la frase un consenso libero e attuale. Linea allo studio.
Silvio Berlusconi. Berlusconi e la Fininvest hanno perso sui punti più importanti i ricorsi alla Corte Europea dei Diritti Umani sulla vicenda giudiziaria del Lodo Mondadori. La CEDU ha stabilito infatti che la giustizia italiana non ha violato il diritto alla presunzione di innocenza dell'ex premier e quello all'equo processo dell'azienda nel procedimento sul Lodo Mondadori. In sintesi, secondo i giudici europei, i processi che portarono a risarcire De Benedetti con 560 milioni di euro sono stati equi. Ex Ilva, dopo la mobilitazione di dicembre con scioperi e cortei a Taranto, Genova e Novi Ligure, il governo ha tentato di correre ai ripari con un decreto che è arrivato ieri in Commissione Industria del Senato, ma la discussione è stata subito rinviata alla prossima settimana. Sindacati e lavoratori continuano a chiedere il ritiro del piano Urso, che denunciano porterebbe alla chiusura delle acciaierie e tra l'altro ritengono poco affidabile e convincente il progetto del possibile acquirente, il fondo statunitense Flex. Sentiamo Valentina D'Amico.
La Commissione Industria del Senato ieri ha esaminato la quasi totalità degli emendamenti al decreto legge cosiddetto Salva Ilva, che dovrebbe assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli impianti nel sito di interesse nazionale Taranto. Rimane da discutere l'articolo 3 del provvedimento, perché il governo sta lavorando ad una proposta di modifica per aggiungere ulteriori risorse rispetto ai 250 milioni di euro già previsti. Ma occorre capire se l'integrazione è compatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato, per questo sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea. Il provvedimento in calendario questa settimana nell'aula di Palazzo Madama slitterà dunque alla prossima settimana, dove dovrà essere approvato a stretto giro per poi passare all'esame della Camera dei Deputati ed essere convertito in legge entro e non oltre il 30 gennaio. L'associazione ambientalista Peace Link, in una nota formalmente richiesta dalla Commissione Industria del Senato, ha bollato le risorse destinate a mantenere in vita lo stabilimento come una sottrazione di fondi pubblici che potrebbero essere utilizzati per i lavoratori e per percorsi di riconversione con prospettive future, piuttosto che continuare sulla strada della svendita ad un fondo di investimento privo di competenze in siderurgia. L'ipotesi Flux Group non piace neanche ai sindacati. Francesco Brigati della FIOM CGL Taranto sottolinea: il ruolo del pubblico è determinante, ma deve poter gestire, non essere socio di minoranza. E alla vigilia della conferenza stampa di fine anno, che la Premier Giorgia Meloni terrà domani, i sindacati tornano a premere per un tavolo a Palazzo Chigi di discussione su un piano industriale che mantenga i livelli produttivi e occupazionali.
Sono le 12:45 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15:30, buon pomeriggio e buon ascolto.